Buongiorno, vigilia di Shabbat, Parashah di Beshalach, anche nota come Shabbat Shirah, lo Shabbat della cantica. Per quale motivo?
Shiratayam.
Shirat Hayam, la cantica del mare. C'è un altro punto importante in questa Parashah che accompagnerà gli ebrei in tutto il periodo della permanenza nel Midbar, nel deserto. E qual è questa cosa che inizia qui e procede per tutta la durata nel deserto?
Le
Vabbè, le lamentele,
lamentele.
mica le lamentele si fermano quando si va fuori dal deserto.
No, però.
Invece, questo è un riferimento a una cosa che invece si ferma quando si entra nel
La
deserto
manna.
ed è effettivamente la manna. Ok? La nostra parashah descrive la prima volta che gli ebrei videro e assaggiarono la manna. Ci sono delle descrizioni importanti, ci sono diversi punti sui quali ci si potrebbe soffermare, ma c'è un punto particolare che è interessante vedere in questa nostra occasione, in questa nostra breve lezione sulla parashah. Qual è questo punto? La Torah descrive che ci fu questa rugiada che, evaporando, lasciò sulla terra una cosa piccola, granulosa, molto fine, e gli ebrei si chiesero che cos'è? E il termine che si usa per dire che cos'è? Manhu. Manhu, che cos'è? Alla fine, Manhu è manna, è man. E alla fine il nome man viene da qui, perché non sapevano cosa fosse. E Mosè disse loro: questo è il pane che il Signore vi ha mandato perché voi vi poteste cibare, no? Alimentare. E quindi, dopo che c'è questo scambio, dice loro come dovrà funzionare. Ognuno dovrà raccogliere una determinata misura, che è chiamata Omer, questa misura di volume, e dovrà prendere per sé alla propria abitazione, la propria tenda. E così fecero, e ognuno prese esattamente quella misura, a testa, eccetera, eccetera. E ci fu l'indicazione di non lasciare per l'indomani. Chi ha fatto il tentativo di lasciarlo per l'indomani, poi si era
Diventa vermi.
ammuffito e ha preso vermi, eccetera, eccetera. E, succede che però il venerdì c'è la doppia misura. Ok? Hanno detto: ah, c'è la doppia misura, perché? Cioè, perché? Perché è Shabbat domani e quindi dovete preparare tutto oggi. Cottura in forno, tutto ciò che è necessario da fare, come facciamo fino ad oggi, bisogna farlo il venerdì e lasciare per l'indomani. E così quella era l'unica occasione in cui si poteva far pernottare la manna e rimaneva buona e fresca come doveva essere. Dice: oggi è Shabbat, non lo troverete nei campi, non lo troverete all'esterno. Lo raccoglierete per 6 giorni e il settimo giorno Shabbat non ci sarà. E infatti alcuni sono andati a cercarlo di Shabbat e non l'hanno trovato. Bene, c'è una parentesi qui. E poi la Torah dice: Vayishbetu ha'am bayom ha'shevi'i, e il popolo si riposò nel giorno settimo della settimana. Dopodiché la Torah ci dice: Vaikru Bet Israele Chemo Man, lo chiamarono Man. Ora la Torah descrive che cosa è questa manna, a che cosa può essere simile. Vehu Kezera Gad Lavan assomigliava a dei granelli di coriandolo bianco. Questa è una delle traduzioni più, diciamo, gettonate. Vetamo, e ci dice anche che sapore poteva avere, Ketzapichit Bidvash. Che nella traduzione qui viene tradotto con come una frittella cotta al miele. Zapichit bidvash, una frittella cotta al miele. E questo è un po' interessante perché vediamo un po' diverse fonti. Prima di tutto, nella uno dei manoscritti che ho già condiviso in passato, il manoscritto di Leipzig, che è il più importante dei manoscritti di che abbiamo oggi, di glossari completi di tutto il Tanakh, con la traduzione di parole o difficili o che possono essere capiti in diversi modi, in francese medievale, con anche spiegazioni in ebraico. Allora, quando si traduce la parola Ketzapichit, mettiamolo così, Ketzapichit, ovviamente in caratteri ebraici, Ketzapichit, com friture.
Fritti.
Mazza.
Fritti. Ok?
Con frittelle.
Come delle frittelle. E poi spiega in ebraico, Batzec metagnino tobidvash. Un impasto, quindi una pasta, una sorta di pasta che viene fritta nel miele. Cita diversi modi di chiamare questa cosa, uno dei quali è citato anche da Rashi, e che anche il Targum Onkelos, la traduzione in aramaico, segue la stessa traduzione.
La dimensione com'era?
Oh, non sappiamo bene qual è esattamente la dimensione. Sembra che sia piccola, perché la Torah parla di Zragad, cioè dei semi. Semi normalmente sono piccoli.
Zragad, il
nome. Zragad, seme di coriandolo.
Di solito è garinim.
Non è così. Allora, zera è sempre seme.
Okay.
Zraim sono semi.
Okay.
Zeraim sono semi, garinim non sono veramente semi, garinim sono più le noci, le... No, no, il...
Noci non è gosim.
No, 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 non intendo noci, il frutto noci. Il garin è la parte interna.
Ok.
Come si chiama? La noce della pesca, come si chiama?
Il nocciolo.
L'osso, il nocciolo, questo è garin in realtà. Ok? Cioè la cosa interna. Quindi, sì, no, il vero Zeraim è semi, questo è senza alcun, ogni tipo di seme è chiamato Zera. Quindi il termine Zera è proprio seme. E è interessante capire che quando noi mangiamo a Purim le orecchie di Aman, che oggi sicuramente per influenza est europea si associa con un dolce impastato e formato a forma triangolare e riempito con qualcosa che in qualche maniera ricorda l'orecchio, eccetera, non è quello che in passato si chiamava orecchie di Aman. Quello che in passato si chiamava orecchie di Aman, così come anche si è conservato a Roma un po' ancora questa tradizione, che si chiama orecchie di Aman quando si mangia a Purim, quello che noi a Roma chiamiamo le frappe. Cosa c'entrano le frappe con le orecchie di Aman? In realtà, in francese ancora oggi, ma anche medievale, in particolare nella zona della Provence, quel tipo di pietanza o di dolce si chiama proprio orecchiette, perché lo si fa anche in una forma tipo triangolare, e lo chiamano proprio con questo termine qua, che è un termine che riportano diversi commentatori di zona francese per tradurre questo stesso termine di Zapichit Bidvash, che descrive il sapore, non la forma, ma il sapore della manna. Ora, che cosa c'entra? Cioè, ora possiamo approfondire meglio. Orecchie di Haman.
Orecchie della manna.
Haman può essere il nome del malvagio della storia di Esther, ma in realtà Haman è la manna. Quindi orecchie di Haman può darsi che come partenza originale significa delle orecchiette, orei, di manna. che, non è finito, che nel periodo che corrisponde più o meno a quando cade Purim nell'anno ebraico, ci sono delle festività non nostre dove hanno l'uso di mangiare questo tipo di dolce.
Le frappe.
Le frappe. In tutta l'Europa esiste questo, anche in Spagna, anche lì, anche in Spagna c'è un nome che ricorda l'orecchio, come in Francia. In Italia sembra che non ci sia, ci sono, se andate, c'è una pagina Wikipedia che elenca tutta una serie di nomi in vari comuni e regioni italiane che indicano lo stesso dolce ma con nomi diversi. Non ho trovato uno che ricorda il senso dell'orecchio, però non fa niente. Il dolce è quello.
Le chiacchiere.
E le chiacchiere è per questo?
Sì.
Forse,
sì.
Non lo so. Ho visto che forse c'è un altro motivo perché se l'hanno chiamato le chiacchiere, però non è importante. La cosa interessante è che queste orecchie di Aman, perché sono associate con Purim? Perché effettivamente abbiamo preso in prestito l'uso di quello che facevano i vicini, così sembra. I vicini in quel periodo usano quel tipo di dolce, ok? Quindi viene usato anche nella nostra festività, che è più o meno nello stesso periodo che è Purim, e come lo chiamiamo? Orecchie di Aman, che riprende entrambi i significati, sia Aman di Purim, ma in realtà credo che forse non è una cosa così chiara perché sta venendo fuori adesso, forse in realtà l'originale è Aman, la manna, perché la descrizione della Torah che Tzapichit Bidvash è stata compresa in questo senso, che corrisponde a un sapore simile al sapore di quel tipo di dolce. Quindi una frittella con il miele, una frittella addolcita.
Ma perché l'orecchio?
In realtà, l'orecchio perché la forma.
Perché?
È stato ripreso.
È come la pasta che si chiama orecchiette. Perché si chiama orecchiette?
Vabbè, quindi non c'è una spiegazione, diciamo. È solo
quella è la spiegazione.
La forma.
La forma è la spiegazione.
L'ho capito.
Non immagino quella lunga.
No, quello l'ho
perché
capito.
L'orecchio di Aman?
Perché la forma così? Ci sarà una spiegazione perché hanno usato quella forma lì?
Non lo so. Secondo me non è così essenziale, nel senso che perché le farfalle? Perché hanno fatto la pasta a forma di farfalle? Perché l'hanno fatta a forma di penne? Perché? Perché andava di fare diverse forme.
Vabbè.
Il senso è proprio l'attinenza, da dove parte il concetto Sneaman? E ci sono diverse forme, ci sono diverse fonti. C'è una fonte molto interessante che dice questo. Che fa questa attinenza qui in maniera un po' scherzosa. C'è una persona che si chiama Yehuda Sommi. Yehuda ben Yitzchak Sommi, Mishar Arieh. Shar Arieh vuol dire in italiano portaleone. C'era uno scrittore nel 600 che si chiamava Yehuda Arieh. Come si dice in italiano Yehuda Arieh? Giuda Leone, De Sommi. Questo era il suo cognome, di Portaleone. Ed era un drammaturgo italiano che della comunità ebraica di Mantova e scriveva anche in ebraico molto... come dire, molto poetico, ok? E lui scrive in una sua opera che quando la Torah dice, è scritto in maniera scherzosa, ma ti fa capire un po' delle cose, quando la Torah dice Vayochelu et Haman, e mangiarono la manna, è, di nuovo, è uno scherzo, non è, è una parodia, ok? Ma sentiamo cosa dice. Vayochelu et Haman, cioè gli ebrei mangiarono la manna. Questa è una indicazione, una mitzvah, è una parodia, ricordate. È una mitzvah per dire che durante Purim dobbiamo mangiare le orecchie di Haman. E che cosa sono? Sono queste frappette fatte con la farina, fritte nell'olio. E infatti la Torah dice che il sapore del Haman è come appunto queste cose fritte. Ok? E si chiama una Torah di Purim, cioè una Torah parodica che si fa per occasione di Purim, per cosa? Però ci fa capire che in realtà quello era il senso che avevano dato a questo tipo di prodotto. Va bene? Ok, quindi allora quando noi mangiamo le frappe o le orecchie di Haman in questo senso, un riferimento in qualche modo alla manna più che a Haman della Megillah ed è legato alla parasha di questa settimana. Ora, che lezione possiamo trarre da questo nella nostra vita, nel nostro servire a Kadosh Baruch Hu? Cosa possiamo imparare da qui? Allora, vediamo un attimino se voi guardate il contesto in cui nella Torah si parla di, in particolare, la descrizione che gli ebrei diedero questo nome, che lo chiamarono Man, e che il sapore era questo del Tzapichit Bidvash, cioè della frittella nella manna. Dove appare questo? Non all'inizio, quando per la prima volta trovano questa manna e dicono Manhu, che cosa è? Ma solo dopo la fine. La fine qual è? Dopo che lo Shabbat è andato bene. Dopo che lo Vayishbetu Ha'am, il popolo riposò, fece, rispettò, osservò lo Shabbat nel settimo giorno, allora ci dà la descrizione. Secondo un intervento del Rebbe, questa è una cosa molto indicativa per insegnare a noi qualche cosa. E dice questo, ci dice che il fatto che la manna rappresenti qualcosa di una goduria, una cosa dolce, una cosa che è un lusso, non è un alimento base che serve appunto solo per sopravvivere, ma è una goduria appunto. Questo lo si può riconoscere soltanto dopo il giorno del Oneg, che è lo Shabbat. Lo Shabbat è un giorno di Oneg e quando tu dici una frittella nel miele, ovviamente parli di un Oneg, parli di una goduria particolare, di un godimento particolare, di una cosa in più, di un lusso nel cibo, ok? E allora dice questo: lo Shabbat è legato intrinsecamente alla manna ed è per questo motivo che la spiegazione di che cos'è la manna ci arriva solo dopo che hanno vissuto il primo Shabbat con la manna. Ok? Perché? In teoria lo Shabbat stesso lo avevano già da prima, perché ci sono molte fonti che ci insegnano che lo Shabbat è una delle mitzvot che è stata data subito dopo l'uscita dall'Egitto, ma prima di aver ricevuto la Torah al Monte Sinai. Già era stata data l'indicazione di fare lo Shabbat. La manna ancora non c'era, perché i primi 30 giorni non c'era
Citato
la
proprio in
manna.
questa parasha.
Esatto. Esattamente, non è
No.
esplicito, ma è in qualche modo implicito o con qualche modo alluso. Sì.
Con la doppia reazione è implicito lo Shabbat.
No,
No.
Sì, anche, sì, che dice proprio, non dovete andare a raccogliere, eccetera, ma il luogo in cui è stata data l'indicazione di fare lo Shabbat si chiama Mara. Cosa vuol dire Mara? Amaro. L'acqua era amara, eccetera, ma si associa l'amarezza con lo Shabbat, poi c'è la manna e si associa lo Shabbat con la dolcezza.
Dolcezza. Però la manna ce l'avevano pure infrasettimanale.
Sì, ma qua, questo è proprio il punto. Quando è che quando è che si rendono conto dell'importanza di questa manna? Solo quando le due cose, cioè la manna e lo Shabbat, in qualche modo vengono insieme, si uniscono.
È
Perché?
l'unico giorno in
Perché
cui
la
c'è
manna
l'indicazione.
indica che il pane viene dato ai Bnei Israel con chibah, con affetto, perché se tu dai a un affamato un pezzo di pane lo fai sopravvivere, ma se gli dai anche un dolce, lo fai godere, no? Quindi chibà è una dimostrazione di affetto. Lo Shabbat anche di per sé è menucha, è riposo, è tanug, è piacere, e per questo motivo la manna non viene di Shabbat, non devi andare a lavorare a raccogliere questa manna di Shabbat, ce l'hai tutto già preparato dal giorno precedente, e quindi il sapore della manna come cosa dolce si è veramente potuto assaporare nel giorno del riposo, nel giorno dello Shabbat, peraltro, nel giorno in cui stavano col Tanug, col piacere.
Peraltro il fatto stesso di essere considerata una prelibatezza è un, come dire, un qualcosa in più che va a rafforzare il concetto di Shabbat. Cioè, quando è che mangi le pietanze migliori, le prelibatezze?
Shabbat. Ok, sì, sì, sì.
Riesci a percepirlo proprio perché stai in un mood di Shabbat.
Esatto, stai nel contesto giusto per percepire, per apprezzare soprattutto quello che ti è stato concesso, e la menucha, di nuovo il riposo e il tanug. Dunque, un paradosso, diciamo, interessante fa presente il Rebbe a noi, cioè la manna da un lato rappresenta un qualcosa di molto preciso e limitato, perché la Torah è stata molto molto precisa e incisiva sul volume, sulle modalità della raccolta. Questo volume a testa, non più e non meno, non farlo spernottare, cioè una cosa estremamente ben definita, quindi molto limitata. Non si può avere di più, non si può avere di meno, eccetera.
Ognuno secondo le proprie necessità.
Ognuno secondo le proprie... A testa, sì. Ognuno secondo le proprie necessità. E dall'altra parte racchiude in sé questa stessa manna, quindi questo stesso elemento molto ben definito, racchiude anche un grande tanug, un piacere. Un piacere, per definizione, è qualcosa che non è definito. È un qualcosa, il vero piacere è un piacere che tu che non puoi descrivere con le parole, cioè non lo puoi limitare a un determinato una determinata spiegazione scientifica.
ABC
è soggettiva, proprio perché è un piacere, no? E quindi il senso è molto interessante questo passaggio che farebbe. Cos'è la mano? Una cosa che noi abbiamo ricevuto dall'alto in maniera molto limitata, molto molto ben definita, ma che non la potremmo mai, non la vorremmo mai sostituire con un'altra cosa, anche se fosse non limitata, anche se fosse più abbondante, non la vorremmo sostituire, perché questa cosa, anche se limitata, l'abbiamo ricevuta da Kadosh Baruch Hu direttamente, e di conseguenza quello diventa il nostro vero tanug, il nostro vero piacere. E questa è una cosa, credo, molto profonda. Ora non c'è molto tempo, si potrebbe approfondire, ma ci dà uno spunto importante di riflessione. Ovvero, dove si esprime, dove viene fuori il mio apprezzamento, la mia gratitudine nei confronti di HaKadosh Baruch Hu per ciò che lui concede a me? Viene fuori laddove non ho recipienti a sufficienza per raccogliere il bene che mi manda, e quindi deve essere una cosa, come dire, troppo abbondante, eccetera? Oppure il fatto stesso che HaKadosh Baruch Hu mi riconosce qualche cosa, mi concede qualche cosa, purché, sebbene sia molto molto limitato, è quello il mio tanug. Il mio tanug è proprio nel poter mantenere, avere, meritare quel rapporto. Il fatto che HaKadosh Baruch Hu mi concede qualcosa, non è importante il volume, è importante il legame. E quando c'è quel legame, allora io posso vivere con tanug, con menucha, con riposo e con piacere. Shabbat Shalom.